Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Luciano Virgilio legge Fiesta di Ernest Hemingway, traduzione di Ettore Capriolo.
Michael ci venne incontro dai tavolini. Era abbronzato e in ottima salute. «Salve, Jake», disse. «Come va, vecchio mio?» «Sembri in gran forma, Mike.» «Oh, lo sono. Sono spaventosamente in forma. Non ho fatto che camminare, camminare dalla mattina alla sera. Un drink al giorno con mia madre all'ora del tè.» Bill era andato al bar. Stava ora parlando con Brett, che sedeva su un alto sgabello con le gambe accavallate. Non portava calze. «Che piacere vederti, Jake», disse Michael. «Sono un po' sbronzo, sai? Strano, eh? Hai visto il mio naso?» C'era sul dorso una macchia di sangue essiccato. «Sono state le valigie di una vecchia signora», disse Mike. «Ho allungato le braccia per aiutarla e mi sono cascate addosso.» Brett lo chiamò dal bar con un gesto del bocchino e corrugò gli angoli degli occhi. «Una vecchia signora», disse Mike. «Le sue valigie mi sono cascate addosso.» «Andiamo da Brett.» «Ehi, guarda che pezzo di ragazza! Sei bellissima, Brett! Dove hai preso quel cappello?»
«Me lo ha comprato un tale, ti piace?»
«È un cappello orribile! Comprati un bel cappello!» «Oh, abbiamo tanti soldi adesso», disse Brett. «Ehi, tu non conosci ancora Bill, eh? Sei proprio un bel anfitrione, Jake!» Si rivolse a Mike. «Ti presento Bill Gorton. Questo ubriacone è Mike Campbell. Il signor Campbell è un fallito non riabilitato.» «Come no? Sai che ieri a Londra ho incontrato il mio ex socio, quello che mi ha fregato?»
«Cosa ti ha detto?»
«Mi ha offerto da bere.»
«Ho pensato che tanto valeva accettare.»
«Ehi, Brett, sei davvero uno splendido pezzo di ragazza. Non trovate che sia bella?»
«Bella con questo naso?»
«È uno splendido naso. Dai, puntalo verso di me. Non è uno splendido pezzo di ragazza?»
«Non sarebbe stato meglio lasciarlo in Scozia, quest'uomo?»
«Ehi, Brett, andiamo a letto presto.
Non essere indecente, Michael. Ricordati che in questo bar ci sono delle signore.»
«Non è uno splendido pezzo di ragazza? Non trovi anche tu, Jake?»
«C'è un incontro di box stasera», disse Bill. «Vogliamo andarci?»
«Un incontro?» disse Mike. «Tra chi?»
«Ledoux e un altro.»
«Ledoux è molto bravo», disse Mike. «Mi piacerebbe assistere.» Stava sforzandosi di riacquistare il controllo di sé. «Ma non posso. Ho già un appuntamento con questa creatura. Ehi, Brett, comprati un cappello nuovo.»
Brett si calcò il feltro su un occhio e gli sorrise. «Voi due sbrigatevi se volete andare all'incontro. Io devo portare subito a casa il signor Campbell.»
«Io non sono sbronzo», disse Mike. «Appena un po', forse.» «Ehi, Brett, sei uno splendido pezzo di ragazza.»
«Andate all'incontro», disse Brett. «Il signor Campbell sta diventando molesto.»
«Ma cosa sono queste esplosioni d'affetto, Michael?» «Ehi, sei uno splendido pezzo di ragazza.»
Ci augurammo la buonanotte.
«Mi dispiace di non poter venire», disse Mike.
Brett rise. Mi voltai a guardarli dalla porta. Mike se ne stava appoggiato al banco su una mano e, parlando, si sporgeva verso di lei. Brett lo guardava con una certa freddezza, ma gli angoli dei suoi occhi stavano sorridendo.
Fuori, sul marciapiede, dissi: «Vuoi andare all'incontro?»
«Certo», disse Bill, «purché non si tratti di camminare.»
Mike era molto eccitato dalla sua ragazza, dissi sul taxi.
«Beh», disse Bill, «non puoi dargli torto.»
Thank you.
L'incontro tra Ledoux e Kit Francis si svolse la sera del 20 giugno. Fu un buon incontro. La mattina dopo mi arrivò da Andai una lettera di Robert Cohn. Stava passando, diceva, un periodo molto tranquillo. Faceva bagni e giocava un po' a golf e molto a bridge. Andai aveva una splendida spiaggia, ma lui non vedeva l'ora di andare a pescare. Quando avevo intenzione di arrivare? Se gli avessi comprato una doppia lenza, mi avrebbe rimborsato all'arrivo. La stessa mattina scrissi a Cohn dal mio ufficio che Bill e io avremmo lasciato Parigi il 25, a meno che non gli avessi telegrafato diversamente, e che ci saremmo incontrati a Bayonne, da dove si poteva andare a Pamplona in pullman attraverso le montagne. La sera stessa, verso le 7, passai dal Select per vedere Michael e Brett. Non avendoli trovati, andai al Dingo. Erano lì, seduti al bar. «Salve, tesoro!» Brett mi porse la mano. «Salve, Jake!» disse Mike. «Ieri sera, temo, dovevo essere un po' sbronzo.» «Lo eri e come?» disse Brett. «Una cosa vergognosa.» «Ehi!» disse Mike. «Quando vai in Spagna?» «Ti dispiacerebbe se venissimo con te?»
«Sarebbe magnifico.»
«Davvero non ti dispiacerebbe?» «Io a Pamplona ci sono già stato, sai, e Brett è impaziente di andarci. Sei sicuro che non ti daremo fastidio?»
«Non dire stupidaggini.»
«Sappi che sono un po' brillo, se no non te lo chiederei in questo modo. Ma davvero non ti dispiace?»
«Oh, smettila, Michael!» disse Brett. «Come può dire che gli dispiace in questo momento? Glielo chiederò io dopo.
Ma a te non dispiace, vero?»
«Non chiedermelo più se non vuoi farmi arrabbiare.
Bill e io partiremo la mattina del 25.
«A proposito, dov'è Bill?» domandò Brett.
«È a cena da certi amici a Chantilly.»
«È un buon diavolo.»
«Splendido!» disse Mike. «Davvero.»
«Tu neanche lo ricordi?» disse Brett.
«Sì, invece. Lo ricordo benissimo.
Senti, Jake, noi verremo il 25 sera. Brett non ce la fa ad alzarsi al mattino.»
«Oh, no, di certo. Se ci arrivano i soldi, sei sicuro che non ti dispiace?»
«Arriveranno e come? Ci penserò io. Dimmi quali attrezzi devo procurarmi.»
«Procurati 2 o 3 canne con mulinelli, lenze e un po' di esche.»
«Io non pesco», intervenne Brett.
«Procura 2 canne allora, così Bill non avrà bisogno di comprarne una.»
«Bene», disse Mike. «Telegraferò al nostro guardiapesca.»
«Non sarà meraviglioso?» disse Brett. «La Spagna! Come ci divertiremo!»
«Il 25 che giorno è?»
«Sabato.»
«Allora dovremmo prepararci.» «Ehi», disse Mike, «io vado dal barbiere.»
«Io devo fare il bagno», disse Brett.
«Accompagnami in albergo, Jake, fai bravo.»
«Abbiamo trovato un albergo straordinario», disse Mike. «Penso sia un bordello. Quando siamo arrivati abbiamo lasciato le valigie qui al Dingo e in questo albergo ci hanno chiesto se volevamo una camera solo per il pomeriggio. Sembravano molto contenti che volessimo restarci tutta la notte.»
«Io sono convinto che sia un bordello», disse Mike.
«E me ne intendo.»
«Oh, smettila e va a farti tagliare i capelli.» Mike uscì. Brett e io restammo seduti al bar.
«Ne vuoi un altro?»
«Forse.»
«Ne avevo bisogno», disse Brett.
Salimmo a piedi la Rue de l'Ambre.
«Non ti ho visto da quando sono tornata», disse Brett.
«No.»
«Come stai, Jake?»
«Bene.»
Brett mi guardò.
«Ehi», disse, «viene anche Robert Cohn in questo viaggio?»
«Sì, perché?»
«Non pensi che sia un po' dura per lui?»
«Perché?»
«Con chi credi che sia andata a San Sebastian?»
«Congratulazioni», dissi. Continuammo a camminare.
«Perché me lo hai detto?»
«Non so. Cosa preferivi che ti dicessi?»
Camminammo ancora e voltammo un angolo.
«Si è anche comportato abbastanza bene, ma dopo un po' diventa un tantino noioso.»
«Davvero?»
«Pensavo che gli avrebbe fatto bene.»
«Dovresti fare l'assistente sociale.»
«Non essere cattivo.»
«No.
Davvero non lo sapevi?»
«No», dissi. «Forse non ci avevo pensato.»
«Credi che sarà troppo dura per Robert?»
«Dipende da lui», dissi. «Fagli sapere che venite anche voi. Può sempre tirarsi indietro.»
«Gli scriverò per dargli la possibilità di farlo.»
Non rividi più Brett sino alla sera del 24.
«Notizie di Cohn?»
«Certo.» «È entusiasta della cosa. Dio mio! Anche a me è sembrato un po' strano. Dice che non vede l'ora di vedermi.
Crede che tu venga sola?
No. Gli ho scritto che venivamo tutti assieme, Michael e gli altri. È un uomo straordinario.
Sì, eh?
Aspettavano i soldi per l'indomani. Combinammo di vederci a Pamplona. Loro sarebbero andati direttamente a San Sebastián e lì avrebbero preso il treno. Ci saremmo incontrati al montoio di Pamplona. Se non si fossero fatti vivi per il lunedì, al più tardi, saremmo andati su a Burghete per pescare tra le montagne. C'era un pullman che portava a Burghete. Le scrissi l'itinerario in modo che potessero seguirci. Bill e io prendemmo il treno del mattino alla Gare d'Orsay. Era una giornata serena, non troppo calda, e la campagna era bella sin dalla partenza. Andammo nella carrozza ristorante a fare colazione. Uscendo dalla carrozza, chiesi al controllore 2 biglietti per la prima serie. Non c'è posto sino alla quinta.
Come mai?
Su quel treno non c'erano mai più di 2 serie per il pranzo, entrambe con una quantità di posti liberi. È tutto prenotato, disse l'addetto della vettura al ristorante. Ma ci sarà una quinta serie alle 3:30.
È un affare serio, dissi a Bill.
Dagli 10 franchi.
Tenga,
dissi. Noi vogliamo mangiare con la prima serie. L'addetto si mise in tasca i 10 franchi.
Grazie, disse.
Consiglierei a lor signori di procurarsi qualche panino. I posti delle prime 4 serie sono stati tutti prenotati negli uffici della compagnia.
«Farai molta strada, fratello», gli disse Bill in inglese. «Suppongo che se ti avessi dato 5 franchi ci avresti consigliato di buttarci giù dal treno».
«Comò?»
«Al diavolo», disse Bill. «Facci portare i panini e una bottiglia di vino, diglielo, Jake».
«E mandi il tutto nella carrozza qui accanto», gli spiegai dove eravamo. Nel nostro scompartimento c'erano un uomo con la moglie e il figlioletto.
«Siete americani, vero?» domandò l'uomo. «State facendo un bel viaggio?»
«Meraviglioso», disse Bill.
«È questo che bisogna fare.
Viaggiare finché si è giovani. Mamma e io volevamo venire in Europa da sempre, ma abbiamo dovuto aspettare un bel pezzo. Potevi venirci 10 anni fa, se volevi, disse la moglie. Ma tu dicevi sempre, vediamo prima l'America. E devo dire che ne abbiamo visto parecchio, in un modo o nell'altro. Ehi, c'è un mucchio di americani su questo treno, disse il marito. Ci sono 7 carrozze piene di gente di Dayton, nell'Ohio. Sono stati in pellegrinaggio a Roma e adesso vanno a Biarritz e a Lourdes. Ah, ecco allora cosa sono. Pellegrini, maledetti puritani, disse Bill. Di che regione degli Stati Uniti siete voi, ragazzi?
Kansas City, dissi, lui è di Chicago.
Andate tutte e due a Biarritz?
No, andiamo a pescare in Spagna.
Beh, io non ci ho mai tenuto tanto. Ma dalle mie parti ci sono pesci in abbondanza. Una delle migliori zone di pesca di tutto il Montana. Ci sono stato con gli amici, ma non mi ha mai interessato.
Pescavate ben poco in quei viaggetti, disse sua moglie.
Lui ci strizzò l'occhio.
Sapete come sono le donne?
Se ci si porta dietro una bottiglia o una cassetta di birra, pensano subito che sia inferno e dannazione.
Ecco come sono gli uomini, ci disse sua moglie.
Lisciò la sua ampia gonna.
Io ho votato contro il proibizionismo per farlo contento e anche perché mi piace bere un goccio di birra a casa mia. E lui adesso parla così.
È già un miracolo che trovino qualcuno che li sposi.
Ehi, disse Bill, sapete che quella banda di padri pellegrini ha prenotato la carrozza ristorante sino alle 3:30 del pomeriggio?
Ma come? Non possono fare una cosa simile.
Provi a farsi dare dei posti.
Beh, mamma, sembra proprio che ci convenga tornare di là a fare un'altra colazione.
Lei si alzò e si raddrizzò il vestito.
Vi dispiace, ragazzi, di tenere d'occhio i nostri bagagli? Andiamo, Hubert.
Andarono tutti e tre alla carrozza ristorante.
Thank you.
Poco dopo la loro partenza passò un inserviente ad annunciare la prima serie, e i pellegrini coi loro preti cominciarono a sfilare in corridoio. Il nostro amico e la sua famiglia non tornarono. Arrivò poi in corridoio un cameriere con i panini e la bottiglia di Chablis, e gli facemmo cenno di entrare.
«Ne avete di lavoro oggi?» dissi. Lui annuì.
«Cominciano adesso, alle 10:30.
E noi quando mangiamo?»
«Boh, e io quando mangio?»
Lasciò due bicchieri per la bottiglia e noi gli pagammo i panini, aggiungendo una mancia.
«Verrò a prendere i piatti», disse, «o se no portateli voi».
Mangiammo i panini e bevemmo lo Chablis e guardammo la campagna dal finestrino. Il grano cominciava appena a maturare e i campi erano pieni di papaveri. I pascoli erano verdi e c'erano alberi bellissimi e a volte grandi fiumi e castelli in lontananza tra le foglie. A Tours scendemmo a comprare un'altra bottiglia di vino e quando tornammo nello scompartimento il signore del Montana, la moglie e il figlio Hubert erano già comodamente seduti.
«Si nuota bene a Biarritz?» domandò Hubert.
«Questo ragazzo diventa matto se non può andare in acqua», disse sua madre. «È faticoso viaggiare quando si è così giovani».
«Ci si nuota bene», dissi, «ma è pericoloso quando è agitato».
«Siete riusciti a pranzare?» domandò Bill.
«Certo.
Ci siamo seduti lì proprio mentre loro cominciavano ad arrivare e devono aver pensato che facessimo parte della comitiva. Uno dei camerieri ci ha detto qualcosa in francese e poi ha tranquillamente rimandato indietro tre di loro.
Devono averci presi per dei bigotti», disse l'uomo.
«E questa è una chiara dimostrazione del potere della Chiesa cattolica.
Peccato che voi ragazzi non siate cattolici, perché in questo caso potreste pranzare senza problemi».
«Io lo sono», dissi. «È questo che mi fa arrabbiare».
Pranzammo, infine, alle 4:15. A quel punto Bill si era parecchio innervosito. Attaccò discorso con un prete che stava tornando con un flusso di pellegrini.
«Quando potremo mangiare noi protestanti, padre?»
«Non ne so nulla.
Non avete i biglietti?»
«Basta questo, perché a uno venga voglia di entrare nel clan», disse Bill, e il prete lo guardò male.
Nella carrozza ristorante i camerieri servirono il quinto pranzo consecutivo alla table d'hôte. Quello del nostro tavolo era marido di sudore. La sua giacca bianca era rossa sotto le ascelle.
«Deve aver bevuto tanto vino, o se no deve avere una maglietta rossa. Domandiamoglielo».
«No, è troppo stanco». Il treno si fermò a Bordeaux per mezz'ora. E noi uscimmo dalla stazione a fare una passeggiata. Non c'era tempo per arrivare sino in città. Poi attraversammo le Landes e guardammo tramontare il sole. C'erano grandi varchi tagliafuoco in mezzo ai pini e potevi guardarli come se fossero viali e vedere in lontananza delle colline boscose. Cenammo verso le 7:30 e contemplammo la campagna dal finestrino aperto della carrozza ristorante. Era una sabbiosa campagna di pini piena di erica. C'erano anche delle piccole radure, con qualche casa e ogni tanto una segheria. Si fece buio e ancora potevamo sentire la campagna calda e sabbiosa e buia fuori del finestrino. E verso le 9 arrivammo a Bayonne. L'uomo, sua moglie e Hubert ci strinsero la mano. Loro avrebbero proseguito sino alle Negresse, dove si cambiava per Biarritz.
«Beh, vi auguro buona fortuna», disse.
«Attenti alle corride!»
«Forse ci vedremo a Biarritz», disse Hubert.
Scendemmo con le valigie e con le custodie delle canne da pesca e attraversammo la buia stazione per uscire alla luce davanti alla fila delle carrozze e dei pulmini degli alberghi. Qui, in mezzo ai fattorini degli alberghi, c'era Robert Cohn. In un primo momento non ci vide, poi si fece avanti.
«Salve, Jake! Fatto buon viaggio?»
«Ottimo», dissi. «Questo è Bill Gorton».
«Come sta?»
«Andiamo», disse Robert.
«Ho qui una carrozza».
Era un po' miope. Non me n'ero mai accorto prima. Fissava Bill cercando di inquadrarlo bene. Era anche timido.
«Andremo nel mio albergo. Non è male. È abbastanza civile».
Montammo in carrozza e il cocchiere caricò le valigie sul sedile accanto al suo e s'arrampicò a cassetta e fece schioccare la frusta. Ci avviammo, oltre il ponte buio, verso la città.
Mi fa molto piacere conoscerla,
disse Robert a Bill. Ho sentito tanto parlare di lei da Jake e ho letto i suoi libri.
Mi hai procurato la lenza, Jake?
La carrozza si fermò davanti all'albergo e tutti scendemmo ed entrammo. Era un albergo simpatico e la gente che stava al banco era allegra e ognuno di noi ebbe una bella cameretta.
Luciano Virgilio ha letto Fiesta di Ernest Hemingway. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.